Iniziamo da te, come ti chiami, da dove vieni?
Sono Teresita Bramante Vallana e vengo dal Gambarogno.
E vieni dal Gambarogno, che però non è proprio così, cioè adesso vivi nel Gambarogno, però hai altre origini, ci racconti un po' la tua storia. Beh, da bimba.
No, in realtà ho sempre vissuto nel Gambarogno, Vira, Magadino.
Ah, ok.
Adesso alla Bardia, però... E i genitori sono di origine italiana.
Quindi solo loro sono vissuti in Italia, tu no?
Io sono già nata qui, a Locarno.
A Locarno, alla Carità.
Esattamente.
E quindi loro sono calabresi.
Esatto.
Di Crotone.
In provincia di Crotone.
E sì. Sono arrivati per lavoro qui?
Sì, sì, è arrivato mio papà prima, già nel 72, per lavoro. Poi è nato mio fratello ed è arrivata anche mia mamma e mio fratello qui. Quindi anche mio fratello a 6 mesi era già qua.
Come si chiama tuo fratello?
Antonio.
Antonio.
Che ha 5 anni più di me.
5. E cosa fa nella vita Antonio?
Cuoco.
Ah, il cuoco. E il papà?
Il papà era autista, adesso in pensione.
E la tua mamma ha fatto la casalinga?
La mia mamma ha fatto in parte a casalinga, ma per tanti anni anche l'aiuto cuoca alla mensa della scuola comunale del Gambarogno.
A parte che fare la casalinga vuol dire fare la cuoca a tutti gli effetti, la signora delle pulizie, l'assistente sociale, la psicologa, la parrucchietta, cioè fai tutto.
Poliziotta, sì, sì.
Poliziotta! Ah, serviva anche quella a casa vostra?
Eh beh, ma è un po' ruolo almeno. A me tocca farlo.
Che carattere ha questa donna meravigliosa che adesso vogliamo conoscere meglio? Ti chiami Teresita, però tutti ti conoscono come Tita.
Esatto, sì. Teresita arriva, dovevano darmi il nome di mia nonna, Teresa. Poi si vede che un colpo di testa giovanile in quel momento, insomma, i miei... Come si chiama? Teresita. E via.
Ti è piaciuto? Non tanto?
Non tanto, però effettivamente sono l'unica che si gira quando si sente questo nome, quindi va bene anche così.
È vero, è molto personale, ce ne sono davvero pochi, un nome un po' antico.
Ma in realtà in Spagna fa un po' ridere, perché è il diminutivo di Teresa, ma il diminutivo quello pucci pucci, un po' da bambina, ecco, quindi... effettivamente in Spagna mi guardano se quelle volte che sono andata in vacanza e Teresita è un po' come chiamarsi, che ne so,
è riduttivo, dici, un po'
diminutivo da bambine
che, e allora tu ti sei, il destino nel nome, ti sei detta, sai cos'è, cioè prendetemi anche pure in giro se per caso, vi faccio vedere io che bambina eri.
Ah, sono sempre stata molto possiamo dire competitiva, molto decisa anche in quello che volevo fare, però sì, mi piacciono e mi piacevano già da piccola le sfide.
E poi un giorno ne hai fatto un po' la tua vita?
Sì, direi di sì.
Facciamo che ci prendiamo un disco per così, per creare la suspense e per poi entrare nel mondo di Tita. Che segno sei, Tita?
Toro.
Toro? Testona caparbia?
Ma direi di sì, sì.
Sì, però sembri tutta così tranquillina, esilina, piccolina, fragilina, con questi occhioni verdi, giusto?
Verdi, sì.
Li hai presi da chi gli occhioni?
Papà. Papà, sì, sono un bel colore, un verde, grigio, azzurro. Lui ha degli occhi molto particolari.
Ok, sì. E con il papà, bel rapporto, sai chi è la cocca di papà o il cocco di papà, rispettivamente la mamma?
Sì, sul classico, io la cocca di papà e mio fratello della mamma.
Della
sì.
Mamma, anche perché la mamma fa la vice cuoca, faceva tuo fratello cuoco, magari la passione l'ha presa proprio da casa.
Penso di sì.
Poi insomma, da calabresi d'origine, penso che non si mangi malissimo a casa tua, no?
No, assolutamente. Infatti.
Qual è quel cibo che fa effetto prustiano, quello che ti riporta all'infanzia quando lo mangi?
A me piacciono tanto le tipo le melanzane alla parmigiana, ecco, queste cose qui
che sì, però come dieta sportiva non sono adeguate. Vogliamo raccontare, allora, tu sei passata alla cronaca per aver affrontato le più importanti piste del mondo di Bob, quindi Bob pista, come si dice, su ghiaccio, sulla neve, e quindi Bob, e poi lo skeleton, quindi lo skeleton praticamente nudo su questo slittinino che non è lo slittino, testa in avanti, giù sulla pancia e via che si parta, delle velocità inaudite, più di 130, sì, sì, sì. 140?
No, beh, 140 forse no, però 130 sì. Aiuto. Perché le piste sono le stesse del Bob, chiaramente con lo skeleton sei più leggera, quindi è più difficile arrivare a quelle velocità che si arriva col Bob.
Quindi lì sarebbe utile essere pesanti?
Sarebbe stato molto più utile, soprattutto nel Bob, sì, dove insomma vedi le germaniche, le statunitensi che sono donnone da 80 kg, ma di muscoli, cioè, non, e poi arriva la Bramante a 58 kg col casco.
Pazza come un cavallo la Bramante. E che cosa gli è venuto in mente a questa ragazza di partire a fare Bob? Ma soprattutto mi chiedo cosa hanno detto i tuoi quando hai informato che saresti partita in un'avventura del genere. La cosa non si sarà sviluppata dalla mattina alla sera. Tu hai cominciato con l'atletica.
Io ho cominciato con l'atletica, sì. E nell'atletica, cioè i bobbisti spesso li cercano nell'atletica perché comunque c'è la fase di spinta del bob e normalmente gli sprinter sono i più portati per questa parte qui. Quindi
e tu che
parte,
disciplina facevi?
E facevo salto in lungo, triplo e 100 metri, 200.
Una cavalletta?
Ecco, sì, leggera però.
Sempre questo tema. Ok, quindi cercavano nel contesto dell'atletica eventuali sportivi per il Bob. Chi ti ha cercato? Chi ti ha trovato?
E c'era questo ragazzo, io mi allenavo spesso anche a Verbania, per amore, e c'era un ragazzo che faceva già parte della nazionale di Bob che continuava a chiedermi, ma prova, ma vieni a fare una prova, ma dai. Insomma, alla fine per togliermelo dalle scatole sono andata a provare.
Ti faccio solo una domanda, poi ci ascoltiamo un disco, poi torniamo. Ma scusa, Verbania, quanta neve c'è? Che piste di Bob ci sono a Verbania? Ci sono?
No, non ci sono assolutamente.
Quindi ti allenavi a livello di condizioni fisiche?
Mi allenavo per l'atletica.
Torniamo tra un attimo. Da una sponda all'altra del lago, tu dal Gambarogno, per amore ogni tanto vai a Verbania per allenarti a fare atletica. Per amore dell'allenatore, di un compagno di squadra, dove l'hai conosciuto questo amore?
No, del mio attuale marito, che lui è originario di Verbania e quindi abitava lì e ogni tanto veniva lui da me e ogni tanto andavo io da lui, però chiaramente bisognava allenarsi.
E però non te la sfanghi così, io voglio sapere un po' di più di come ha fatto a farti, ad attirare la tua attenzione. Eravate giovani, cos'eri, adolescente?
Cioè 23 anni.
Ah, già un po' consapevole,
sì,
della vita.
Sì.
Ok, come si chiama tuo marito?
Fabrizio.
Fabrizio, che cosa ha avuto Fabrizio che ha fatto scattare questa scintilla o è stato al contrario?
Ma
era lui che annoiava?
Sia stata reciproca, no? Penso che sia stata reciproca.
Ok.
Sì, Fabrizio l'ho incontrato, faceva il buttafuori in un bar che frequentavamo con il mio gruppo, la mia compagnia, e niente, l'ho incontrato lì.
Quindi scricciolo tu, armadio a quattro ante lui?
Sì, e lui è il mio doppio, cioè io lì sono proprio la sua dolce metà.
Nel senso, proprio la metà, esatto, di lui, fantastico, bellissima questa immagine. E questo omone ha tirato, insomma, ha travolto il tuo cuore e piano piano vi siete così avvicinati oltre l'amicizia.
Esatto, sì, siamo adesso sono 20... ad agosto dell'anno prossimo sono 25 anni che
non ci sono mai stati,
ci siamo
dei
avvicinati
molto bene. Non ci sono mai stati dei momenti in cui si è detto, per impegni o altro, vi siete lasciati o vi siete mai lasciati?
No, non tantissimi, ci siamo mai lasciati. Io ci sono stati periodi chiaramente di 2-3 settimane che non ci siamo visti perché io ero via col Bob e lo skeleton, ma se no praticamente viviamo assieme da 25 anni.
Wow, gelosia?
Il giusto, credo.
Cioè dici, vabbè, quando andavi via era un po' preoccupato, poi magari mi immagino che non c'erano i cellulari, non si poteva sentirsi.
No, soprattutto all'inizio non tanto. Poi è arrivato Skype, allora era un po' più facile sentirsi, soprattutto quando eravamo negli Stati Uniti o insomma Canada, dove... Però non credo che sia mai stato, cioè non gli ho mai dato modo di essere geloso.
No, mi sembri una corretta. Abbiamo saltato un passaggio, cioè eravamo all'atletica, come siamo arrivati al Bob?
Appunto, proprio per non sentire più sto ragazzo che continuava a stressarmi, vieni a provare, sono andata a provare. Ho fatto una prova sul pistino di spinta a secco, si fa, cioè...
Dove?
A Torino. Mm-hmm. Dopodiché da lì non sono più riuscita a staccarmi da sta cosa, ma adesso andiamo sul ghiaccio, adesso qui sono stata travolta fino a che a un certo punto mi sono trovata seduta in un bob e ecco, e da lì non, per un, adesso cos'è, 6 anni forse, ho passato tutti gli inverni sul ghiaccio e le estati ad allenarmi per andare d'inverno sul ghiaccio.
Wow, e che contesto è questo mondo?
È molto... Cioè è molto duro, sembra facile, ti siedi al bob, quello
non
scende.
Sembra affatto facile.
No. Comunque quello scende da solo, non è che bisogna... Beh. Però invece non è vero, perché a parte che la spinta è già il 90% della discesa, perché se
spingi male...
Se sei lento lì non potrai essere veloce dopo.
Sì.
E poi comunque proprio il contesto, no? Essere al freddo, magari a meno 15, a meno 20, a cercare di scaldarsi per fare... una discesa, a maneggiare un attrezzo che comunque pesa sui 180, 200, 220 kg, dipende sempre dal peso dell'equipaggio, e comunque appunto sempre in giro, da una pista all'altra, e alberghi, insomma non è alla fine poi così facile.
No, immagino, poi si starà un sacco via da casa. Come hai raccontato anche a livello di scolastico, poi ci torniamo sul discorso scolastico. Con noi oggi una campionessa, scheletonista, sollevatrice, ex bobbista nella nazionale italiana, questo forse non l'abbiamo detto, ha gareggiato anche come lunghista per la Svizzera. Spiegaci queste differenze che io non so cogliere. Cosa vuol dire fare lunghista?
Lunghista vuol dire salto in lungo.
Ok, nell'ambito dell'atletica, quindi esatto, da dove sei partita, hai continuato a gareggiare.
Sì.
Dopo a un certo punto, 6 anni fa, mi dicevi, hai cambiato...
No, 6 anni fa, per 6 anni, quindi molti più anni fa, sì. E nel 2004, qualcosa così, ho cominciato col Bob.
Sì.
E appunto per circa 6 anni sono rimasta nell'ambito del Bob. Questa.
Bisogna dire che ti sei distinta anche nell'atletica leggera, perché sei stata campionessa ticinese sia nel salto in lungo, nel triplo, hai vinto un campionato del Liechtenstein nel lungo, sei stata vice campionessa svizzera a livello giovanile nel triplo, seniores nel lungo, insomma una macchina da guerra. Non paga di tutto in questi risultati. Nel 2003, come dici, hai cominciato a praticare questo Bob e tu dei due facevi il pilota, non il, com'è che si chiama,
il frenatore,
che poi il frenatore è lo spingitore in realtà.
Esatto, in realtà sì, però le sue due funzioni sono proprio quelle di spingere in partenza, quindi deve essere una persona molto veloce, forte, potente.
Mm-hmm.
E poi dopo l'arrivo frena tutta la discesa, di per sé non deve fare niente, deve stare nel bob e subirsi le eventuali botte che il pilota.
Cioè uno nelle mani dell'altra in pratica, ma il pilota quando si scende, ecco, uno pensa che è dentro fermo e basta, no? E invece come si gestisce? Si bilancia il peso, il discorso è quello lì?
Allora nel bob hai due manette che agiscono sui pattini davanti, e praticamente con queste due manette si guida, si dà la traiettoria corretta al bob. E non è come essere su due rotaie, ecco, insomma, cioè io si agisce un attimo sui pattini, ma magari il bob reagisce metri dopo, di più o di meno, insomma, non è così, non è così lineare, insomma, non è come guidare un'auto, e dipende tanto poi dalle condizioni del ghiaccio, dai pattini che si hanno montato. Non sono pattini arrotondati, non sono affilati, ecco, questa è la differenza grande, perché dei pattini affilati farebbero un attrito che rende sicuramente lenti.
Ecco, poi così non paga di tutto questo, nel 2006 decidi di lanciarti anche con lo skeleton, ti dedichi a questa specialità e tra l'altro non abbiamo detto forse il tuo miglior risultato ottenuto nel bob. Tu hai fatto tante gare anche a livello di Coppa del Mondo, ma nella Coppa Europa del 2005 mi hai detto a St. Moritz hai avuto un secondo posto.
Sì, sì, è stato anche bellissimo, soprattutto per la storia che ci sta dietro.
Anzi, facciamo così, facciamo la suspense. Okay. E poi me la... Perché vedo fuori da queste finestre che è arrivata la tua frenatrice. Ma non ci posso credere, ma è quella che io penso?
Sì, ma cosa mi pare proprio di sì.
È lei! No, abbiamo una sorpresa nella sorpresa, non ci posso credere. Allora, doppia sorpresa tra pochissimo. Allora, prima di raccontare la grande emozione di questa medaglia all'Europeo 2005 a St. Moritz di bob, Tita, è arrivato la tua frenatrice. Cioè, io sapevo che era pazza, che
ero la numero due, però,
Ok.
Cioè, la prima era niente meno che la campionessa italiana del salto in lungo. E poi c'ero io, capito? Cioè, che puoi mettere?
Alessandra Visentini, Ale V, ma non sapevo che avevi fatto anche il
Invece.
Bob.
Sai che me lo dicono in molti, ma anche quello, ma veramente, ma stai dicendo la verità?
Una pazza
ogni tanto me lo chiedo anch'io.
Che tipa è Ale V col bob?
Non lo voglio sapere.
Non lo voglio sapere neanche io.
Ale V col bob è stata molto molto coraggiosa a salire sul bob con me, devo dire.
E che tipa è Tita, che è così modesta che sembra che faccia, non so, che coltivi le erbette nei campi, cioè
a sentire lei
così,
a sentire lei sembra che scendere tipo a 130 all'ora in una pista del ghiaccio, poi tipo faccia in avanti, no, con lo scheletro, sia la cosa più normale di questo mondo. Allora, io me la ricordo che lei era veramente un computer, cioè non sbagliava mai, era talmente precisa che nella preparazione, nello svolgimento, nello studiare la gara, ogni cosa, ogni singola cosa era veramente impeccabile, tant'è che l'unica volta che ha fatto un piccolo errorino io mi sono preoccupata tantissimo, tipo oddio cosa le sta succedendo, è andata in cortocircuito.
Cioè, spiegateci allora come si pianifica una gara insieme al compagno di squadra, come si istruisce? Tu sei il capo in questo caso, fa il pilota è il capo?
Esattamente, sì, il pilota è il capo, ordina e comanda. Sì.
E come si crea questa sinergia?
Allora, il frenatore è quello che si occupa soprattutto del bob, di montare i pattini, di
Lo schiavo. Sì.
Devo una cena da Levi, sappiamo.
No, prima bisognerebbe controllare se ho lucidato bene i pattini. Io mi ricordo della carta vetrata, avete presente? Che iniziava che era tipo spessa così. E tu eri lì che lucidavi, tutti andavano a cena e tu lucidavi fino a che diventava praticamente un fogliettino minuscolo. E ti chiedevi, ma possibile che ci sia tutta sta differenza? Sì, perché il minimo graffietto sul ghiaccio voleva dire perdere dei centesimi preziosi e quindi i piazzamenti.
Così. Caspita,
sì, è un po' maniacale la cosa, però sì, effettivamente.
E quella medaglia d'argento all'Europeo del 2005, Ale V c'era?
No, io non sono mai arrivata così in alto. Eri tu, Teresita, con penso la
con Ilaria.
Ilaria, sì.
Che salutiamo, ci sta ascoltando?
Non lo so, è a Milano, non so se...
Hai avvisato qualcuno che venivi a raccontarci la storia? No, già.
Il marito, perché mi fa, dove vai? E gli ho dovuto dire.
Non volevi dirgli niente?
Stavo uscendo di casa, m'ha beccato.
T'ha beccato? Dove pensi di andartene? Disse Fabrizio, dice no, vado un salto giù da un'esaurita, giù in radio. E dove hai ritrovato un'altra esaurita che però con un fegatone pazzesco. Ecco, allora questa era la prima sorpresa. Il tuo racconto legato a quell'emozione, a quella vittoria?
Appunto, dicevo, è stata molto emozionante perché... 4 giorni prima ho fatto i campionati svizzeri su quella pista, a St. Moritz, perché io ho la doppia nazionalità, quindi ho sfruttato i 2 passaporti, e in gara mi sono cappottata. E quindi, e oltretutto, quando mi sono cappottata, che sono arrivata chiaramente in fondo, poi ti raccolgono, tirano fuori il bob, ti caricano su un camion e ti riportano su, mentre stavo risalendo a una curva, sento che tutti che urlavano e niente, c'erano i miei, tutti i miei parenti che erano venuti a vedermi.
E tu non lo sapevi?
Non lo sapevo ed è l'unica volta che sono venuti a vedere una gara. Ed erano nella curva dove mi sono cappottata.
No! Erano troppo preoccupati, hanno trasferito su di te la tensione.
Ma no, io veramente non lo sapevo, quindi è stata una grandissima sorpresa. Chiaramente c'è un po' la delusione del...
Volevi però che ti vedessero vincere, però dopo li hai ripagati poco tempo dopo.
Esatto, 4 giorni dopo mi sono rifatta.
Erano ancora lì?
Sono venuti su ancora.
Non era colpa loro.
Dai Ale, stai qui con noi, ti prego. Noi facciamo una bella chiacchierata. Io voglio fare raccontare a Tita un sacco di roba, ma mi farebbe proprio piacere che tu rimanga, anche perché è bello quando c'è anche un'amicizia, poi scopri un collega, una collega con mille talenti di cui neanche sapevo. Quello che è certo è che avvicinarsi a questo mondo deve essere una sfida con te stessi, no? Perché io credo che, da quello che percepisco, ha una grandissima umiltà, Tita, calmissima, Paccato, però devi essere determinata, cioè la fiducia in te stessa lo devi avere, se no mica ti lanci da un coso del genere.
Devi essere un po' pazza dentro, sì. Beh, tu lo sei, eh.
Ma vabbè, no, ma comunque sono rischi calcolati, cioè sì, su una pista, secondo me sono più pazzi quelli che fanno discesa libera con gli sci, insomma. Poi vabbè, ognuno ha il suo punto di vista, però fate uno o due discese, la parte pazza è finita, poi entra la parte sportiva, quello di ricercare la miglior performance, la velocità, il tempo migliore, ecco.
Sai quando si dice che la miglior scaramanzia è la preparazione, e questo vale da quando fai la presentazione, sai, a scuola, no, davanti al professore, da quando ti prepari per una gara del genere, cioè quando tu scendi a 130 all'ora sul ghiaccio non è che hai tanto tempo per pensare, però hai avuto tempo per prepararti, e lei sicuramente in questa cosa era veramente, cioè, inquadrata, cioè eri sul pezzo.
Ok, grazie.
Proprio tedesca, non calabrese.
No. Beh, effettivamente no, se dici calabrese sul ghiaccio stuona un po'.
Eppure eroina in patria, cioè, ti hanno omaggiato, non siete mai tornati giù in Calabria, hanno raccontato le tue imprese.
Ma io in Calabria, giusto le vacanze, sono nata e cresciuta qui, quindi non posso dire di essere calabrese. Non so se qualcuno ha capito che Bob facevo, perché comunque, fai Bob, e anch'io ogni tanto scendo con...
uguale.
E queste sono le cose che mi sentivo dire, quindi dico ok, va bene,
fa niente. Sì. Ma i tuoi, quando hai informato che facevi questa sfida, quindi iniziavi col Bob?
E penso che anche loro non l'abbiano capito subito, insomma.
Sì, è vero che da fuori si fa fatica un po' a immaginarsi veramente che cosa si prova anche a stare dentro, no? Queste scatole di metallo che, come le sentivo dire prima, lei pesava 58 kg, quindi c'è un range, come dire, no? Il Bob può pesare da tot a tot. Più tu sei pesante, quindi appunto le tedesche, le americane, che già di corporatura sono alte, muscolose, vuol dire che il tuo Bob sarà un po' più leggero, e comunque tu, grossa, spingi un peso leggero. Lei era piccolina, anch'io non ero chissà che, per cui il nostro Bob pesava tantissimo.
Pesava tantissimo per voi da spingere, però
ma
era
da
leggero.
Spostare, ma anche da spostare. Mi ricordo, sì. Si diceva metterli a coltello, voleva dire sul lato, e solo il semplice gesto di chinarsi e spostare il Bob sul lato, cioè tiravi su tipo 200 kg.
Sì, mamma mia! E come ci si allena? Quindi si fa una preparazione fisica in palestra anche?
Sì, io ho utilizzato, e qui poi arriviamo alla seconda parte.
La quarta ormai, perché dall'atletica, il Bob, lo scheletro, la quarta saremo.
E ho utilizzato tanto il sollevamento pesi olimpico come allenamento, proprio per l'esplosività e poi anche per allenarmi proprio a maneggiare l'attrezzo, sì.
Fantastica, facciamoci un'altra pausa. E poi mi chiedo, ma si ascolta sul Bob la musica?
E noi avevamo l'autoradio, sì.
Figo!
La Bob Radio!
C'è roba super power! C'è Fabrizio che scrive: Rosy, ma ho capito bene, è una vallana la tua ospite. Io conosco bene Fabrizio, che era a Divermagna, ora vive in Gambarogno. Se lo conosce, certo è suo marito, salutamelo tanto. Giocava a calcio con me nel San Bernardino, poi si è dato a sollevamenti pesi. C'è una famiglia di pazzi siete.
Vabbè, sollevamento peso.
Ho capito. Io al massimo sollevo il cesto della spesa. Però facciamo raccontare, visto che tu sottovaluti tutta questa roba, fammi raccontare da Alevi che cosa che
spero
cosa
che
si vive.
Retroscena che lei
sì.
fa la modesta.
Ma lei
per lei è la cosa più normale di questo mondo. No, parlavamo prima del sentite la radio nel Bob, ma assolutamente no. Ma io proprio ricordo del rumore del Bob, no? Perché finché tu vai, senti questo no, dei pattini che scorrono sul ghiaccio, se non lo senti più è perché sta succedendo qualcosa. E allora, se sono le prime volte che scendi col Bob, di cosa hai paura? Non tanto della velocità, hai paura di cappottare, no? Cioè, quindi di cascare, il Bob si mette sul lato. Però non conosci bene questa cosa, te la raccontano ma non riesci ad immaginartela. Per cui, ok, fai le tue discese, ok, sei arrivato in fondo e anche questa volta abbiamo cappottato, è andata bene, ma cosa vorrà dire questa roba? Io mi ricordo quella discesa a Königssee dove a un certo punto il nulla, un secondo dopo, bam, cominci a scendere sul lato. E se tu metti tutta la tua forza per spingere il Bob più veloce, guidi il meglio possibile sul Bob, sul ghiaccio il Bob scivola a una certa velocità, quando è sui pattini, quando è girato, non è che vada poi a tanto di meno, cioè andrà un paio di chilometri all'ora in meno.
Aiuto.
No? Per cui tu sei lì che
lei ride intanto che tu racconti.
Sì, lei ride perché lei piccolina riusciva a infilarsi dentro la punta del Bob, quella che strisciava sul ghiaccio ero io.
Era l'unico vantaggio di essere piccola nel Bob, è quello che
ti infili come un topino. Ma quindi lei rischiava la vita?
No, la vita no, direi di no, però
non è
ho
bello.
Visto
cioè non è bello, non è piacevole, è strano, soprattutto perché le piste da Bob comunque hanno, no, queste curve eccetera, e tu quando sei all'interno senti le pressioni, no? Immaginati i piloti, cioè i caccia per dire, dove i piloti però hanno queste tute anti-G, tu nel Bob non ce li hai, però c'erano delle piste dove si arrivava anche a 3 o 4 G di accelerazione.
Sì.
Quando tu sei dentro nel Bob, se sei anche un po' magari un po' mobile, un po' flessibile, ti senti proprio schiacciato completamente sul fondo del Bob. E quando sei in posizione fa un po' strano, però va. Se sei cappottato ma comunque stai passando dalla curva, cioè senti questa forza grossissima che ti strappa quasi fuori dal Bob. Io mi ricordo che vedevo le mani, no? Tipo gli avambracci che pian piano si apriva, cioè no, non mollatemi, non mollatemi, non mollatemi. Adesso scopro che Teresita mi teneva, io neanche mi ero accorta in quel momento, per dire.
Lei come faceva a tenerla per non perdertela per strada?
Io mi la tenevo dal casco, dalla mentoniera del casco, una cosa che se riuscivo facevo sempre per evitare che la frenatrice uscisse dal Bob, perché peggio, è meglio star dentro e arrivare in fondo. Che tra l'altro Ale non l'ha detto, ma quando si arriva in fondo cappottati si va su per il pezzo di frenata, poi si scivola indietro per un altro pezzo, poi si arriva e si dondola così per 5-6 volte
con la faccia sul ghiaccio
fino a quando non si è completamente fermi nel punto più basso della pista. Quindi è un scendere normale ci metti un minuto, da cappottato ce ne metti tre.
Posso dire una cosa? Ma quando sei cappottato non ti ritiri su più? Cioè fai la gara?
In realtà mi è già successo di rimettermi sui pattini alla curva dopo e continuare.
E come fai? Come fai a dargli il contraccolpo?
No, dai tu da dentro.
Fa lui?
È fortuna, magari ha preso la curva in un modo che tac ti rimette sui pattini. E
no, ma vabbè, dimmi che non hai mai avuto paura. Ma no, no, no.
Sì, ho avuto paura.
Adesso lo dice.
Ma gli hanno già fatto un test che fegato hai? Ad acciaio?
No, però per fare la pilota, secondo me, devi avere questa testa qui. Non puoi avere paura, devi avere sotto controllo. È come se il tempo si dilatasse. Vedi gli attimi che passano in una maniera diversa, più lunga.
Aiuto. Facciamo una pausa, ce l'ho bisogno io. Però non sei solo capa del mondo, c'è qualcuno che ogni tanto decide anche la strategia, la tecnica, l'allenamento, cosa mangi? Perché non sei, hai una struttura così, non penso di vederti mai a 80 kg, impossibile, perché dopo non ci staresti neanche più nel Bob, penso, no?
Assolutamente sì.
Ok, però chiaramente tutto il lavoro sportivo, la massa muscolare sono temi molto importanti, anche perché erano così importanti che ne hai fatto la tua nuova fase di vita, quindi adesso tu sei esperta di sollevamento pesi e gareggi a livello internazionale anche qui.
Sì, a livello internazionale master, però è da
Spiegaci.
Precisare che quindi sono le gare dei vecchi.
Dei vecchi.
Nel senso, dai 35 anni in su.
Ah, ecco. Vabbè, dai! Dei vecchi.
Sì, ho fatto prima, nel 2007 ho cominciato a fare qualche gara di sollevamento pesi e lì facevo ancora anche skeleton e poi niente, pian piano ho abbandonato lo skeleton, l'atletica, tutto quanto, per dedicarmi solo al sollevamento pesi.
Perché dici, con gli anni che passano, per il fatto che hai scelto di diventare mamma? E
mamma è arrivata un po' dopo, però niente, alla fine l'impegno comunque era grosso anche a livello di tempo, finanziario, e a un certo punto niente, se i risultati non sono più quelli che ti aspetti, è il momento di cambiare.
Ci vogliono tanti soldini per correre col bob?
Sì, dipende un po' dalla situazione in squadra, dove sei messo in squadra, quindi per che percentuale sei finanziato, quanto ci devi mettere tu, insomma. Ma poi comunque il tempo, io lavorando al 100%.
Che lavoro fai?
Faccio lavoro nell'ambito dell'informatica.
Ecco perché è un computer, vedi, lo sapevo, lo sospettavamo. E quindi dovevi anche portare, perché non si vive di solo sport.
Assolutamente, ma poi di questi sport, ma neanche fossi stata campionessa del mondo.
Ma
cioè,
che
non
peccato.
Mi sarebbe cambiato probabilmente nulla.
Vuoi lanciare un messaggio?
Di pagate i bobbisti.
Beh, però no, sì, sostenete le eccellenze anche in altri sport meno, cioè, meno eclatanti, non vorrei dirlo perché non lo sono, però insomma meno di primo piano.
In realtà c'è chi riesce a vivere, però sono sponsorizzazioni private e poi dipende sempre dalla nazione a nazione, insomma. In alcune nazioni dici sono campione di bob, ah, wow. In alcune nazioni ti dico sei campione di bob, ah, sai, anch'io faccio bob, ogni tanto vado con la slitta, ecco.
Giù dal Nara lo faccio.
Esattamente.
È stata dura chiudere su quel fronte?
Sì, perché lì dici ok, smetto, vuol dire smetto, non tocco più il ghiaccio, non è che dici vabbè, però una volta l'anno vado e mi faccio due discesine. No,
è pericoloso, dopo non si può.
No, non si può, non è così che si fa, quindi. E quindi smetto vuol dire, ecco, dove metto la slitta adesso, i pattini, le tute, le chiudo in un armadio.
Dove sono? In casa?
Sì, in un armadio, in casa.
Anche la slitta?
La slitta poi l'ho regalata alla squadra adesso, che dico magari qualcuno che comincia, insomma, per provare ce l'ha bisogno.
E il bob?
Il bob non era mio, e quindi come ho smesso è tornato alla nazionale. E
c'è qualcosa o qualcuno che hai tenuto con te?
Qualcosa che ho tenuto come... Beh, medaglie.
Le medaglie di sicuro. Poi abbiamo Pier Paglioni che hai tenuto con te, no?
Pier Paglioni è pronto, sempre Pier? Stato con me, per fortuna.
Pronto, Pier?
Pronto. Sono pronto.
Eccoti, sono allora.
Pronto. Ciao, Pier.
Tu facevi già l'allenatore per lei?
Sì. Teresita è arrivata nella nostra società atletica, la Visnova, nel 1992 e ha gareggiato per 14 anni.
Mamma mia, pazzesco.
All'inizio, devo dire, non era quello che si dice un fenomeno, un talento, però quello che avete girato voi era una testona, ma una testona nel senso positivo del termine, per cui anche se i risultati all'inizio non arrivavano, non ha ceduto. Se dopo una bella ascesa sui 22-23 anni ha avuto un calo, non ha smesso, e a 26 anni è quando ha ottenuto le due medaglie campionati di Svizzera assoluti femminili, e questo è un bel esempio di atleta, ecco.
Wow. Sportivo. E dal punto di vista umano cosa ci puoi dire di Tita?
Beh, è un caratterino, ma per forza uno che ha una testa così deve avere anche un carattere, che non è sempre facile andarsi d'accordo magari, però tutto sommato se uno poi dimostra di volersi impegnare come sempre fatto, di avere ambizione, per un allenatore alla fine dei conti è l'ideale.
E Pier che allenatore è?
Pier è fantastico. Allora, se io ho fatto 1000 allenamenti, lui c'era almeno a 998.
Dai.
C'era sempre e niente, mi ha seguito benissimo. Lui è precisissimo e quindi nella tecnica, e questo mi ha aiutato, perché se, come ha detto lui, non ero proprio un talento, vuol dire che almeno la tecnica bisogna impararla bene e poi da lì si può si può andare avanti, quindi
caparbissima. Pier, chiudendo, scusaci ma non abbiamo più tempo purtroppo, c'è un dettaglio che una volta dove ti sei così emozionato?
Un allenatore si emoziona quando i suoi atleti ottengono dei risultati, certo. Perché alla fin dei conti anche noi non siamo pagati, e per cui la soddisfazione è quando un tuo atleta o una tua atleta ottengono delle medaglie, dei risultati, delle prestazioni importanti. In fondo alleni per quello.
Anche le delusioni fanno male, però, doppiamente agli allenatori.
Ma io sono sempre stato un tipo che non si è mai abbattuto per se i risultati erano scarsi, ma non mi sono mai neanche troppo esaltato per i buoni o gli ottimi risultati.
Ecco. Un uomo coi piedi per terra davanti a una testona, perfetto. Poi ci facciamo ancora.
Alevi, già che ci
salutiamola.
Un po' di tempo non la vedo più.
Ecco,
ciao, ti Pier. L'atletica torna fuori.
Un paio d'anni.
Grandi. Dai, che ti invitiamo, Pier, così ci racconti i tuoi trascorsi sportivi, se ti va una volta.
Magari.
È stato un grande piacere. Grazie a Pier Paglioni. Grazie mille, allenatore.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, coach.
Ciao, Pier.
Ciao. Pier Paglioni fa parte di questa fase finale, sportivamente parlando, di questo momento della tua vita, Tita, dove appunto stai dedicandoti al sollevamento peso a livello professionale, professionistico, non solo per te come protagonista, ma per allenare altre persone.
Esatto. Col marito abbiamo fondato la sezione sollevamento pesi della Visnova, appunto, mm-hmm. che è la società storica di atletica. E da alcuni anni siamo, forse già sono quasi una decina, attivi in Canton Ticino. È la prima e l'unica società di sollevamento pesi. E niente, alleniamo i ragazzi e vogliamo portare avanti questo sport.
Tu anche ti sei appunto cimentata nell'ambito dei campionati mondiali master, come ci hai raccontato. Ci sono due tipi di sfida, come si chiama? A strappo e quell'altra?
Strappo e slancio. Sì.
Strappo e slancio, scusami. Sì. Quindi come funziona? Hai tre fasi, devi sollevare tre volte dei pesi?
Hai tre prove di strappo. E bisogna chiaramente farne almeno uno valido o anche tutti e tre, quello il peso maggiore è quello che conta, che viene sommato allo slancio, quindi anche lì tre alzate, la migliore si somma e lì poi viene fatta la classifica, sì.
È più difficile strappo o slancio? Lo strappo sei fermo e lo tiri su.
Lo strappo è un movimento unico, quindi da terra va a finire sopra la testa in un movimento unico. Lo slancio invece è in due fasi, quindi c'è prima la girata che si appoggia al bilanciere sulle spalle e poi c'è la spinta sopra la testa.
Che detta così è leggera, tu mi dici parto da un minimo di, io ne peso 53 e tiro sul primo peso a 56, poi devi soltanto migliorare, non puoi abbassare i pesi.
Esattamente. Puoi solo, chiaramente il bilanciere può solo salire in pedana, quindi si dà una misura d'entrata. E non è che poi ti accorgi, oddio, non riesco a farla, scendo, no, puoi solo salire da lì e hai solo tre alzate, quindi non è che poi partire neanche troppo bassa, perché sennò poi non arrivi a un risultato che volevi. E è uno sport che mette molta tensione, cioè molta tensione la gara, perché sei da solo su una pedana con i tre giudici che ti guardano, con il pubblico che è concentrato su di te, perché in quel momento sei tu l'unica che si muove, e devi esprimere tutto il tuo allenamento di mesi e anni in un movimento di un secondo.
Terribile. Senti, ma è più difficile stare davanti a questi giudici di gara, affrontare uno scheletro, un bob, o aver scelto di diventare mamma, quindi gestire tutte le paure, le ansie di quando si è genitori, che è un mestiere che non si imparerà mai, non ci sarà mai un allenatore che ti aiuta, con Anika e Timothy. Anika che ha 7 anni, Timothy 3, non abbiamo avuto neanche tempo di raccontare di loro, la gioia della tua vita.
Esattamente, anzi ho promesso a Timothy che l'avrei salutato perché lui mi sta ascoltando, Anika è a scuola.
Andiamo un bacio a Timothy, piccolino, a casa con chi? Con papà?
È a casa con papà, sì. e che per fortuna c'è papà che mi aiuta in questa fase qui, quindi
bellissimo.
Ci dividiamo un po' questo compito di sbagliare come genitori, sbagliamo a turni, quindi
a turni. Uno fa il frenista e quell'altro spinge e poi viceversa. Esatto. Stamattina sei andata invece a scuola dell'infanzia, a scuola elementare, perché
scuola
dell'infanzia della tua bimba, perché per il calendario dell'avvento mi diceva c'era una magia, ogni giorno apri una casella c'è un genitore che racconta la sua storia?
No, un genitore che propone un gioco, e questa è stata veramente la cosa più dura.
Che bello, una storia bellissima. E che hai fatto fare un esercizio di sollevamento cosa?
No, abbiamo fatto le ranocchie, abbiamo saltellato, ho fatto un percorso, niente, i bambini alla fine mi sembra si siano anche divertiti. Per prima l'ho fatto fare alle maestre. E quindi, poi.
Senti, devo salutarti a malincuore. Dimmi una cosa, ma il tuo Timothy, che ha 3 anni, lui ha capito che cosa hai fatto di imprese pazzesche? Lo sa che cosa ha fatto la sua mamma? Che coraggio ha?
Sia Timothy che Annika erano presenti sia ai campionati europei e ai mondiali. Sono saliti sul podio con me. E
non questo so per il sollevamento?
Per il sollevamento pesi, sì. E non so se l'hanno capito, però magari lo capiranno riguardando le foto da grandi.
E tu, se ti dicessero un giorno: mamma, vorrei fare skeleton, vorrei fare Bob?
Lì forse avrei paura, un pochino di ansia, perché so cosa vanno a fare. Però va bene, li appoggerei, insomma.
Sì, perché se c'è nel DNA l'imprinting non possiamo mica, è ineluttabile.
Sì.
Senti, andiamo verso il periodo più magico dell'anno, il Natale, come lo trascorrerete? Voi amanti della neve?
Purtroppo la neve qui si fa vedere sempre meno, certo. Comunque niente, trascorreremo a casa, in famiglia, regali. E si mangerà
quello che conta, e si mangerà alla calabrese,
ma sì.
Senti, è stato un grande grande piacere, Teresita Tita Bramante Vallara, altra donna perfetta, straordinaria, piena di risorse, umile, veramente umile, con la determinazione nel sangue. Grazie per la lezione di vita che ci hai dato, in bocca al lupo per tutto e un bacio ai tuoi bambini.
Grazie a te,
ciao,
di avermi invitato.
Grazie di cuore.